andremo avanti in questo modo. Abbiamo un po' raccontato, oggi in realtà stiamo attraverso la narrazione di alcune esperienze, stiamo cercando di affrontare, di entrare dentro un nodo della vita sociale di tutti noi, che è la pena dell'ergastolo, cioè che significato ha, in che senso, perché diciamo chi di noi ha fatto queste esperienze vuole abolire questa pena. Quindi attraverso questi racconti, come dire, ci avviciniamo a questo nodo, che è un nodo di responsabilità per la coscienza di ciascuno di noi, prendere consapevolezza di questa questione sociale, se è giusto che persone come Annino stiano all'ergastolo insieme ad altre 1600 e rotte persone, e se invece questo tipo di, se persone come me è giusto o meno che abbiano fatto 28 anni all'ergastolo, se questo tipo di pena è giusto o meno che vada, che continui ad esistere nella nostra società e nel mondo, perché l'ergastolo è una pena, tranne alcuni paesi in Europa e nel mondo che l'hanno abolita, molto pochi, è una pena insieme alla pena di morte molto diffusa nel mondo e molto applicata in Italia. Allora, questo è un po' il punto al quale stiamo arrivando, e ci stiamo arrivando raccontando delle esperienze. Giulia ha raccontato no, l'esperienza dell'ergastolo, e quindi l'esperienza dell'attraversamento della morte vista da lei, che entra in un carcere per trovare una persona all'ergastolo, fa l'esperienza dal suo lato dell'ergastolo. Quando io mi sono fatto il tatuaggio che avete visto nel video, l'ho fatto proprio per ringraziare tutte le persone che come Giulia o come i miei genitori, mia sorella e altre persone erano venute a trovarmi, per un senso di gratitudine, perché loro come me avevano vissuto umiliazioni, torsioni del corpo, perquisizioni, erano stati insieme a me per 28 anni dentro questo tipo di pena. Quindi faremo questo viaggio partendo da questa esperienza e partendo da un altro tipo di esperienza che già avete cominciato a vedere, che è quella che un gruppo di persone dal 2011 sta facendo, dei viaggi al cimitero degli ergastolani dell'isola di Santo Stefano. Raccontiamola un po' questa esperienza, aggiungendo delle cose a quello che abbiamo già visto nel video, e per capire innanzitutto perché ad un certo punto abbiamo pensato, oltre ai video, oltre a tutta la documentazione, c'è un sito che racconta questi viaggi, Liberi dall'ergastolo, lo trovate su internet, perché oltre a tutte queste racconti abbiamo poi pensato anche di fare un libro che racchiude l'esperienza di viaggio a Santo Stefano. Questa esperienza innanzitutto, ripeto, perché abbiamo fatto il libro? Per una cosa che può sembrare strana, ma che per noi è importante, cioè quando si fanno delle esperienze, questo al di là di viaggio a Santo Stefano, è bene prendersi cura delle esperienze che si fanno. In un certo senso Giulia e Nino, incontrandosi attraverso questa corrispondenza, hanno deciso di fare un libro. Dentro questo libro c'è anche il loro modo di prendersi cura di questo incontro e di questa esperienza. Prendersi cura delle esperienze consente anche di essere presenti all'esperienza che si fa, di guardarla mentre la si fa, che senso ha, che significato ha l'esperienza che si sta facendo. Quindi il libro esce anche come un modo per prenderci cura di questa esperienza. La struttura del libro è una struttura essenzialmente diaristica, nel senso che nel libro io che l'ho curato ho usato come struttura narrativa principale i diari che io ho tenuto anno dopo anno di questi viaggi, integrati da diari, frammenti di diario, poesie, lettere, scritte da tutti i pellegrini. No, i viaggiatori e le viaggiatrici che si sono recati a Santo Stefano tra il 2011 e il 2015, poi noi siamo andati anche quest'anno, nel 2016. Cosa siamo andati a fare? Cioè, lì voi lo avete visto, questa esperienza si chiama Porta un fiore per l'abolizione dell'ergastolo, cioè noi siamo andati a Santo Stefano, con l'intento di mettere dei fiori sulle tombe di queste persone morte all'ergastolo, in questo modo, come dire, riportandole nel consorzio umano. Giulia, quando va a trovare Annino, dice: secondo me, dice in fondo, secondo me non è giusto che questa persona sia esclusa a vita dal consorzio umano. Non è giusto, e non lo dico in teoria, io la vado a trovare. Continuo ad andarla a trovare, ci siamo incontrati, ci siamo scritti, abbiamo fatto un libro. È un modo di riportare una persona nel consorzio umano nonostante la pena di che il contrario, affermi il contrario. Noi abbiamo incontrato delle persone morte all'ergastolo che stanno fuori da un cimitero normale, stanno nel cimitero di un ergastolo. Cioè, queste persone sono state messe fuori dal consorzio umano anche dopo morte. Quindi, una volta che abbiamo scoperto questo cimitero, allora abbiamo un gruppo di noi ha deciso di fare questo pellegrinaggio rituale, porta un fiore su queste tombe per l'abolizione dell'ergastolo. Significa no, riconoscere l'appartenenza all'umano di queste persone morte all'interno di questa pena. Chi ha preso parte a questa esperienza? Questa è una cosa anche questa è una cosa originale nel mondo di oggi. A questa esperienza hanno preso parte nel corso dei 5 anni più o meno stabilmente 20 persone, ma intorno a queste 20 persone ogni anno c'è stato un rinnovo di partecipanti e nell'insieme 200 persone hanno preso parte a questi viaggi. Intorno a queste 200 persone, molte altre persone hanno detto: io vi mettete un fiore pure per me, quindi non sono presente in corpo, ma sono presente in spirito con voi. E quindi intorno a queste 200 altre persone erano con noi dentro questi viaggi. Chi erano queste 200 persone? Anche qui il libro, curare l'esperienza significa anche far vedere cosa accade. Chi vi hanno preso parte? Persone di ogni tipo di professione, persone anche che hanno vissuto l'esperienza del carcere da lati opposti. Sono venuti a Santo Stefano a mettere dei fiori su queste tombe, persone che come me, Lauro, via, insomma, qua ce ne hanno fatto l'esperienza del carcere e l'esperienza dell'ergastolo, ma sono venuti pure 3 direttori di carcere nel corso degli anni. La direttrice di Solicianino, un direttore del carcere di Benevento, un'educatrice, per dire come questo gruppo di pellegrini è stato un gruppo composito. Sono venute persone di ogni tipo di spiritualità, il cappellano del carcere di Solicciano, quindi un prete cattolico, persone di religione protestante, uno dei pochi riti che abbiamo fatto dentro il carcere di Santo Stefano è stato un rito buddista. È venuto un maestro buddista che ha portato, che ha organizzato in vicinanza di queste tombe, abbiamo fatto questo tipo di rituale. Ma al di là di questo rituale ufficiale, la cosa interessante è che ognuno aveva un suo rituale del lutto in quel posto. C'è una persona che aveva, che conosceva, che nella tradizione anarchica sulle tombe si butta il miglio perché affinché gli, come dire, gli uccelli, il morto abbia contatto con la vita e che quindi gli uccelli vadano a beccare questo miglio sulla tomba e quindi ha cosparso del miglio sulle tombe. Un'altra persona ha acceso degli incensi, altre persone si sono messe semplicemente a conversare vicino alla tomba della persona morta. Quindi ognuno ha cercato il suo rituale per entrare in comunicazione con la persona morta. Quindi un gruppo molteplice e questo gruppo molteplice di tipo transnazionale. Sono venute persone dagli Stati Uniti, persone che vivevano in Olanda, persone che in quel periodo vivevano in Spagna. Quindi anche l'esperienza, diciamo, non era un'esperienza locale, ma un'esperienza di tipo europeo, di tipo transnazionale. Anche brevemente vi dico come nasce questa cosa, perché anche qui. Uno dice, vabbè, ma per fare un'esperienza di critica all'ergastolo, contro l'ergastolo, che facciamo? Adesso tutti quelli che stiamo qui ci sediamo e ci spremiamo le meningi. Cosa potremmo fare contro l'ergastolo? Le cose in realtà non nascono così. Le cose nascono un po' per caso, ma soprattutto nascono attraverso degli incontri. Cioè nascono, come dire, alzando il sedere dalla sedia e cominciando a incontrarsi. Questa esperienza in realtà nasce perché durante la presentazione di un libro che io ho già scritto sull'esperienza dell'ergastolo, a questa presentazione viene un'artista italiana, Rossella Biscotti, che viveva in Olanda, ora vive in Belgio, dice, che si interessava di architetture penitenziarie e a un certo punto nasce una corrispondenza. Fra me e Rossella, e a un certo punto decidiamo di andare a visitare questa particolare struttura penitenziaria che è l'ergastolo di Santo Stefano. Ma noi andiamo per vedere il carcere. Ad un certo punto, chi ci faceva da guida ci dice: ma guardate, io devo fare un'altra cosa. Se vi va di scoprire qualcosa, andate lungo questa via che lì c'è il cimitero degli ergastolani. Vabbè, andiamo a vedere questo cimitero degli ergastolani, il posto è stupendo, Santo Stefano. Andiamo lungo questo sentiero che si apre sul mare, sul cielo, su tutto, insomma, sull'isola di Ventotene. A un certo punto ci accorgiamo che stavamo calpestando delle tombe, che venivano fuori queste croci malmesse. Ed è da questo impatto con queste tombe che appunto io faccio la considerazione che Paolo diceva e dico: cavolo, a me mi è andata bene perché la pena che io ho significava stare lì. E quindi da questo incontro cominciamo ad immaginare e a dire: ma sarebbe interessante, sarebbe bello, sarebbe importante che altre persone, cominciare a far girare questa voce e che altre persone vengano. Perché? Perché nel cimitero del carcere di Santo Stefano si vede la vera natura dell'ergastolo. Se qualcuno che per sua fortuna non ha fatto l'esperienza dell'ergastolo o l'esperienza del carcere vuole incontrare questa esperienza, vuole incontrare cos'è l'ergastolo, lì lo vede. Perché l'ergastolo, quando un giudice ti dice lei è condannato all'ergastolo, fine pena mai, significa solo questo. Significa che quel giudice ti dice tu devi morire in carcere, punto. Poi possono succedere varie cose delle quali parleremo, ma la sentenza dice questo, tu devi morire in carcere. E morire in carcere non significa, quando ti dice tu devi morire in carcere, non significa tu un giorno morirai in carcere, significa tu stai morendo in carcere. Cioè, quindi quando ti dicono questo, nel momento in cui te lo dicono, tu stai morendo in carcere, giorno dopo giorno. È un'esecuzione duratura nel tempo. non è che accade in un certo momento, accade quotidianamente. La tua quotidianità, nel momento in cui viene detta questa sentenza, si modifica in morte. Al centro c'è la morte. La protagonista principale della tua vita diventa la morte. Questo è il punto dell'ergastolo. E quindi se qualcuno lo vuole vedere, lì lo vede, perché lì vede le persone che all'ergastolo sono morte anche dopo, come dire, sono morte anche nella loro morte. Cioè sono doppiamente morte, perché stanno in un cimitero separate, morte anche ai morti. Quindi c'è, rispetto alle persone condannate all'ergastolo, un meccanismo sottovalutato, che è legato alla mostrificazione che si fa delle persone che sono condannate all'ergastolo. Condannare all'ergastolo significa escludere una persona dal consorzio umano, cioè dirgli tu non appartieni al consorzio umano, tu appartieni a qualcos'altro. Sei un mostro. Tutti noi sulla stampa, quando succede qualcosa, leggiamo o in cuor nostro anche noi partecipiamo a questi meccanismi di mostrificazione. Ognuno di noi, se interroga la sua coscienza in modo sincero, ha il suo mostro. Quindi dice: ma magari tu che stai parlando adesso, forse l'ergastolo era opportuno che non te lo dessero, però cioè, a quello che ha fatto quell'orribile, quello è meglio che muore all'ergastolo. Cioè, quindi il meccanismo della mostrificazione è il meccanismo che prepara le condanne a morire, le condanne a morte attraverso l'ergastolo. E un interrogativo personale di responsabilità e di coscienza è: ma anch'io mostrifico? Ecco, per liberarci dall'ergastolo, uno dei primi interrogativi è: ma mostrifico quando succede qualcosa? Perché nel momento in cui io mostrifico una persona, sto preparando la sentenza all'ergastolo. La mostrificazione è quello che costruisce la base di un istituto, di una cosa che noi lì abbiamo visto, che è un istituto della Roma antica che si chiama damnatio memoriae, cioè la cancellazione della memoria. Si usava nella Roma antica contro i nemici di Roma, ai quali si cancellavano i nomi da tutte le parti. Il nome di quella persona, da vivo o da morto, veniva cancellato. Si bruciavano le immagini, si abbattevano le statue, si toglieva il nome alla famiglia. Ecco, in quel caso noi vediamo un dispositivo che è anche tipico dell'ergastolo, che parte da lì, questa damnatio memoriae. Quelle persone che avessero il nome sulla tomba, non l'avessero, non gliene fregava niente a nessuno. Di cancellare la memoria di Gaetano Bresci, di Montalbano, di Imbrindo Salvatore, di tutti questi nomi che invece noi abbiamo voluto ripetere. Quindi, diciamo, uno dei punti importanti. Quindi abbiamo detto chi ha fatto questa esperienza, la natura di questa esperienza, quindi vedere e far vedere attraverso il cimitero la vera natura dell'ergastolo. Perché nel carcere che voi vedete, questo carcere particolare che Salvatore la guida, che è stato intervistato, fa il muratore. Cioè Salvatore è uno che fa il muratore d'inverno e che nella sua vita come dire, si è costruito una cultura su quel posto. Ed è uno che conosce tutta la storia di quel posto. È un muratore colto della storia del luogo dove lui vive. Ora però lì voi nel carcere vedete la tecnologia e la crudeltà del carcere, perché il carcere di Santo Stefano è un carcere a struttura panottica, costruito alla fine del Settecento, secondo i modelli moderni di controllo di allora. Il panottico significa che da un punto la guardia può controllare tutto quello che il detenuto fa, e il detenuto, sapendo di poter essere controllato, si autocontrolla. Quindi è attraverso il controllo della mente. Bentham, che ideò il panottico, disse: è il controllo della mente, dell'istituzione sulla mente del detenuto. Il carcere viene interiorizzato, Questo è il meccanismo che è alla base di questa struttura che voi avete visto a ferro di cavallo. Le guardie stanno qui e le guardie vedono sempre i detenuti. I detenuti, sapendo di poter essere visti, si autocontrollano. Ora lì quindi si vede la tecnologia dell'ergastolo e la tecnologia dei controlli moderni. Il panottico è ancora in vigore nella nostra società, questo è un panottico, è la forma attuale del panottico che noi ci portiamo in tasca. Il panottico è una tecnologia di controllo potente che oggi si sta diffondendo ancora di più. Però noi nel carcere vediamo la tecnologia, nel cimitero vediamo la natura vera della condanna, che è una condanna a morire, è una condanna a morte. Quindi il luogo, l'esperienza Porto un fiore per l'abolizione dell'ergastolo ha questa caratteristica. Cosa abbiamo fatto di significativo? Qui torno a quello che stavo dicendo prima. Una delle cose significative che abbiamo fatto per riportare nel consorzio umano questi morti è stato quello che ha detto Paolo. Tramite questa carta, questa mappa che Veronelli aveva fatto, Veronelli negli anni 60 era andato lì e aveva visto, quando c'erano ancora i nomi sulle tombe, aveva preso dei nomi. Con questa mappa che è stata recuperata, noi un bel giorno del 2012, veramente un bel giorno perché io ho avuto l'onore di leggere i nomi, mentre io leggevo i nomi, ognuno dei partecipanti con una targhettina si prendeva il nome del suo morto e metteva il nome sulla tomba corrispondente. Quindi noi abbiamo fatto una cosa radicale contro l'ergastolo. Noi lì abbiamo detto riportare queste persone nel consorzio umano, liquidare la damnatio memoriae contro queste persone significa dire che nome avevano, cioè quindi Mediati Rocco che sta lì ha un nome. Gaetano Bresci che sta in quella tomba, quella è la tomba di Gaetano Bresci, quel corpo lì, quella persona di cui lì ci sono le ossa ha un nome. E quindi di 39 di queste per di 40, 39 delle 47 tombe siamo riusciti ad attribuire i nomi. La cosa singolare, perché Santo Stefano è un luogo miracoloso, è che Rocco Mediati, proprio perché noi abbiamo messo il nome su quella tomba, alcuni di noi su internet hanno. Ognuna delle persone che ha messo la targhetta in realtà ha adottato quel morto e quindi ha cercato di capire chi era, da dove veniva. E quindi dei Mattia, insomma, delle persone che hanno partecipato al viaggio, hanno scritto su internet Rocco Mediati e hanno trovato il nipote di Rocco Mediati che cercava questo nonno da anni, che sapeva che era stato in carcere ma non trovava la tomba. E quindi il nipote di Rocco Mediati ha detto: ma che sta succedendo? Avete trovato la tomba di mio nonno? Dov'è? Io lo sto cercando da anni, sono andato al ministero, nessuno mi ha saputo dire niente, voi avete trovato. E quindi è andato lì e dopo molti anni gli è stato dato il certificato, finalmente il certificato di morte del nonno. Quindi questa è stata una delle iniziative principali che noi abbiamo fatto nel corso di questi viaggi. Ne abbiamo fatto tante altre iniziative di tipo artistico, è nato questo logo, Liberi dall'ergastolo, che ognuno può adottare per dichiarare la sua indisponibilità a legittimare l'ergastolo. Ma diciamo, il principale atto che abbiamo fatto e che abbiamo ripetuto quest'anno, perché le croci e le targhettine si erano rovinate, quest'anno abbiamo ripetuto questo rituale di dare i nomi, è stato proprio quello di dare i nomi a queste persone. Questa cosa è un atto contro l'ergastolo, perché non è giusto perché contro l'ergastolo bisogna essere contro l'ergastolo anche in modo retroattivo. Cioè, non solo non è giusto che persone vengano escluse dal consorzio umano oggi, come a Nino, o domani, come qualcuno che può finirci, ma anche ieri. Cioè, se qualcuno c'è finito ieri e di quel qualcuno come dire, l'ergastolo ne ha seppellito anche la memoria e il ricordo, quella memoria e quel ricordo va disseppellito, perché in questo modo significa che la lotta quotidiana contro l'ergastolo diventa radicale, radicale perché proprio lo fa anche retroattivamente, anche per uno che è finito all'ergastolo. Camilleri ha scritto un libro bellissimo su una strage fatta in Sicilia, vicino Porto Empedocle, nel 1800, nella quale 114 ergastolani vengono uccisi durante i moti del 1848. Di questi 114 ergastolani era sparita la memoria. E Camilleri ha scritto un libro e ha ripescato questa storia e il libro finisce con i 114 nomi. Quindi Camilleri fa un atto radicale contro l'ergastolo. È un libro della Sellerio, come tutti i libri, è molto bello. E quindi ora in questo atto cosa succede? Che in questo atto noi facciamo anche una cosa strana nel mondo di oggi, che ognuno di noi ha i suoi morti privati, ma lì quelli diventano i nostri morti. Oltre che essere un atto, porta un fiore per abolire l'ergastolo, ridare i nomi a quelle persone, nell'atto in cui noi ridiamo i nomi è come che, cioè noi facciamo di fatto un rituale collettivo di lutto. Diventiamo una comunità nel senso proprio del termine, perché le comunità nascono intorno alle tombe, proprio nella profondità antropologica. Le comunità nascono intorno alle tombe. Quelle diventano, ora questa è una, ma è un po', è una discussione che noi abbiamo, questo gruppo che va a Santo Stefano ancora oggi, quelli diventano i nostri morti, noi costruiamo un filo di contatto con questi morti. Diventiamo, come dire, mettiamo in atto un rituale di lutto comune che condividiamo, che ci lega a quei morti. Ed è un momento, socialmente significativo che, come dire, ci riporta e ci ha riportato lì ogni anno inspiegabilmente. Inspiegabilmente noi ogni anno siamo andati, pagando di tasca nostra, partendo da Milano, per andare lì. Quando stiamo lì stiamo bene, cioè anche se fatichiamo, Lauro l'anno scorso zappava, fatichiamo sotto 40 gradi all'una, alle 2 del pomeriggio, con un sole che per curarci di quelle tombe. Ora, tutto questo ha un significato sociale, culturale, politico, importante per questo gruppo ampio che ha fatto questa esperienza. Ora noi ci troviamo, e vengo a concludere questa lunga narrazione, se voi mi volete interrompere fatelo, perché io poi quando parlo di questo mi entusiasmo. Ora ci sono due problemi, questo libro apre due problemi. Un problema è che riguarda chi vuole fare questa esperienza, come proseguire questa esperienza, perché è cambiato tutto rispetto a quell'intervista di Salvatore, nel senso che volendo il governo e lo Stato fare di Ventotene un luogo simbolico in prospettiva dell'Europa e anche restaurare il carcere di Santo Stefano, dal 24 agosto non è più possibile approdare a Santo Stefano. Quindi cosa fare, come proseguire questa esperienza? Quindi c'è un nodo di questo tipo che riguarda chi vorrà fare questa esperienza, a chi piace, perché non è che come dire, la critica, la lotta per l'abolizione dell'ergastolo si fa solo lì, non è che noi con questo libro diciamo, organizziamo la lunga marcia verso Santo Stefano. Quindi quello è un momento di questo percorso che alcune persone fanno. Quindi questo è un punto. L'altro punto è come proseguire nella costruzione di momenti di una sensibilità sociale per l'abolizione dell'ergastolo, che prescinde da Santo Stefano, che è una cosa più ampia. Come continuare in questo? Come proseguire? Ora Santo Stefano ci fa, l'ultimo capitolo del libro va in questa direzione. Santo Stefano ci fa vedere una cosa importante. Siccome noi vediamo la pena dell'ergastolo lì, noi, dico non io che ho fatto l'ergastolo, ma anche chi l'ergastolo non l'ha fatto, vede lì l'ergastolo dal lato della morte e dal lato dei morti che l'ergastolo produce. Questa prospettiva è una prospettiva illuminante rispetto all'ergastolo. L'ultimo capitolo del libro delinea una prospettiva di avanzamento di un processo sociale per il superamento dell'ergastolo, collocando l'ergastolo con decisione nelle pene capitali. L'ergastolo, di solito quando noi critichiamo l'ergastolo lo mettiamo insieme alle reclusioni temporali, ne parliamo come una delle forme della reclusione. L'ergastolo non è semplice, non è una delle forme della reclusione. L'ergastolo, al pari della pena di morte, è una pena capitale, lo ha detto pure il Papa. L'ergastolo è una pena di morte non mascherata, mascherata. Ha usato un altro termine, ma che significa? L'ergastolo è una pena di morte mascherata. Quindi è lì che va aperta una, è a questo punto che va aperta una riflessione. L'ergastolo va messo insieme alla pena di morte per aprire una volontà sociale di abolire, come la pena di morte, anche l'ergastolo in quanto pena capitale. Questo non è un discorso, come dire, eccessivo, cioè dice va bene, abbiamo provato tutte, proviamo pure questa. Questo è un discorso tecnicamente fondato. Perché l'ergastolo è una pena capitale, perché è una pena eliminativa dal consorzio umano. La persona viene eliminata a vita dal consorzio umano. Oggi l'ergastolo si è trasformato. Attualmente all'ergastolo ci sono più di 1.600 persone. Di queste 1.600, oltre il 70% sono in una forma di ergastolo che si chiama ergastolo stativo. Cioè, se l'ergastolo stativo è, tu non potrai avere nessun tipo di beneficio, a meno che non metti qualcun altro all'ergastolo al posto tuo. Quindi, a meno che non collabori con gli organi inquirenti. Quindi, se collabori con gli organi inquirenti e mi dai qualche altro da mettere all'ergastolo, tu ti salvi, se no ti fai l'ergastolo fino alla morte. Quindi il 70% è in questa condizione di ergastolo, gli altri che restano, che sono circa 400 persone, avrebbero la possibilità di accedere ai benefici, ma questa possibilità di accedere ai benefici è una possibilità, residualmente praticata, è, sostanzialmente inesistente. E anche questi benefici che vengono concessi a questo numero ristretto di persone vengono concessi sempre più con la logica della grazia, non con la logica del diritto. Quindi con la logica della concessione. Se un giorno un magistrato di sorveglianza si sveglia e dice: ma tu potresti uscire dall'ergastolo e ottenere la libertà condizionale, la cosa accade. È totalmente discrezionale. L'ergastolano, anche quello non ostativo, perde il diritto alla libertà. La libertà, semmai ci sarà, sarà una concessione. Quindi la situazione attuale dell'ergastolo è che queste persone sono messe a morte, cioè la condanna significa tu non uscirai, sei stato 34 anni, conosciamo persone da 40 anni, da 50, quindi è una condanna a morte a tutti gli effetti. Ma è molto, anche la pena di morte oggi è molto simile a questo. Anche la pena di morte, se noi la vediamo dal lato dei bracci della morte, è una situazione analoga. Se negli Stati Uniti a San Quintino ci sono 700 condannati a morte, di cui molti di questi condannati a morte stanno lì da 30 anni. Stanno lì da 30 anni in attesa dell'esecuzione. Quindi noi oggi nel mondo ci troviamo persone nei confronti dei corpi di queste persone, il rapporto di potere che lo Stato istituisce con questi corpi è un potere assoluto sulla vita e sulla morte di queste persone. E queste persone vengono collocate in istituzioni alle quali bisogna dare il loro nome, che sono istituzioni dell'agonia. In queste istituzioni, che sia un reparto di un carcere o che sia il braccio della morte di San Quintino in California, queste istituzioni sono istituzioni dell'agonia. La vita delle persone che lì sono ristrette si misura con la morte ogni giorno. Ogni giorno è governata e gestita dalla morte. Quindi se come cittadini non vogliamo che ci siano poteri assoluti di vita o di morte sulle persone e istituzioni dell'agonia, allora dobbiamo ognuno a suo modo partecipare a questi incontri intanto e attivarci con coscienza e responsabilità per abolire nel mondo queste istituzioni. Questo è un po', insomma, il nostro video. Sono le 11. Vi abbiamo un po' illustrato.
Vabbè, ma io volevo chiederti, quando voi siete andati lì la prima volta, cioè, a approdare all'isola, era libero? Cioè, tu prendevi il canotto e andavi sull'isola?
No. Quando noi siamo andati la prima volta, approdare all'isola grazie a Salvatore. Allora, Salvatore, questa guida fa parte di un'associazione che si chiama Terra Malis, che aveva avuto, insomma, perché nessuno si occupava, l'incarico, siccome sanno le cose, di guidare le persone sull'isola.
Per cui devi
Quindi tu
passare sempre dall'istituzione
devi
locale.
passare sempre da Salvatore. Poi lì ci sono dei ragazzi che affittano i gommoni e quindi affittando questi gommoni loro ti portano sempre con Salvatore, però sull'isola di Santo Stefano. Noi la
Solo lui che può, diciamo, portare le persone
era
e raccontare la storia delle persone.
Era, perché adesso hai detto che ha iniziato il
Esatto,
lavoro.
era la persona che lì era tutto un po' informale, siccome a nessuno gliene fregava niente di quel posto, e siccome Salvatore si è nella sua vita avevano fatto questa associazione, avevano detto fateci fa noi. Lui si prendeva cura del cimitero, curava anche il carcere che cade a pezzi. Ora che sono entrati dentro le istituzioni forti e sono entrati, c'è stato un finanziamento del CIPE per la ristrutturazione del carcere, tutti quelli che fino a ieri non gliene fregava niente, improvvisamente si sono interessati. E siccome doveva andare a Santo Stefano la Boldrini, allora chi di dovere ha fatto fare ai vigili del fuoco un sopralluogo sull'isola. Quando i vigili del fuoco ad agosto sono andati sull'isola, hanno detto vabbè, qua è tutto pericolante, insomma. E quindi hanno messo il divieto di attracco sull'isola e il divieto a Salvatore di poter fare il suo lavoro. Quindi Salvatore dal 24 di agosto non lavora più. Quando lui diceva se io pesto i piedi a qualcuno mi rompono le scatole, lui non lavora più dal 24 di agosto, non ci sono più gli attracchi proprio sull'isola di Santo
Ma
Stefano.
può essere una scusa per non far più arrivare persone interessate alla storia delle
Ma no, lì è che secondo me, lì è chiaro che questi lavori, le loro intenzioni inizieranno il prossimo anno e prima di iniziare i lavori devono mettere in sicurezza quel posto. Questo però va contro gli interessi non solo di Salvatore, ma anche degli isolani, perché queste visite, questo movimento anche di attenzione porta persone lì a vedere. Quindi c'è una situazione molto in movimento, diciamo. Per cui probabilmente noi l'anno prossimo non potremo accedere all'isola. E quindi diciamo noi come gruppo stiamo cercando di pensare cosa fare, magari di sostitutivo rispetto al rito,
un altro luogo simile,
oppure fare lì qualcosa,
esatto,
fare sull'isola qualcosa che richiami il nostro legame con quei morti.
Esatto.
Stiamo ragionando un po' anche su questo.
Anche perché sei fisicamente a Ventotene, che non è un'isola qualsiasi.
Esatto, perché poi l'isola limitrofa, l'isola di Ventotene, che è stata sede di Confino.
Esatto, come tutte le isole.
Quindi un'idea su cui stiamo lavorando, per farla breve, è quella di immaginare un rituale, lo stesso rituale di dare i nomi, di farlo nella piazza di Ventotene. Quindi per dire, quando uno dice Rocco Mediati, prima tomba a destra, uno dei partecipanti al viaggio si mette sulla prima tomba a destra. Gaetano Bresci, seconda tomba a sinistra. Questo potrebbe essere il rito che stiamo pensando. Perché questo? Perché la cosa strana è che nessuno di noi se ne vuole andare da lì, cioè proprio probabilmente per il discorso che ti facevo prima di questo legame.
Ma si può allargare la conoscenza della storia dell'isola appunto facendolo anche a Ventotene, adesso
sì,
gli abitanti,
Coinvolgendo gli abitanti,
se
questo
mai si sono interessati.
Alcuni sì, alcuni ci guardano con lì nel libro lo raccontiamo. Noi compriamo i fiori lì, la fioraia
è felice come la Pasqua.
È felice, ma anche lei fa dei pellegrinaggi lì. I barcaioli ci fanno lo sconto, insomma, una parte dell'isola sa, un'altra parte no. Quindi un evento di questo tipo farebbe conoscere a tutta l'isola questo problema. L'anno scorso Paolo è andato ad un... Prima che ve ne andate rimanete qui, perché noi dobbiamo chiudere con un'altra cosa. Quindi non ve ne siete state per andarvene, non ve ne... C'è un'altra cosa in chiusura, che è una... Giulia, che prima ha presentato il libro con Annino, ha immaginato che è diciamo un testo che entrerebbe in questo rituale che noi vogliamo fare, ha immaginato un messaggio in bottiglia che ci viene scritto dai morti di Santo Stefano. Quindi noi volevamo chiudere questo incontro con la lettura di questo. Bene.
Noi come un gruppetto culturale di questa zona, che si chiama Vosso Sistema, abbiamo cominciato una discussione sulla giustizia e sulla pena in generale. Sono emerse posizioni anche in gente complessivamente di sinistra, ad esempio sull'ergastolo, perché dice che certo tipo di persone va tolto dal consorzio umano, sono stati dei violentatori, eccetera. Ora, noi stiamo cominciando, adesso faremo qualche uscita pubblica, così adesso ci stiamo un po' ragionando tra noi, però tutta questa discussione su questa istituzione di morte, noi vogliamo riportarla in questa discussione, quindi magari prenderemo contatto con te, con voi, in maniera che in qualche modo, o presentando il libro o...
Come no?
Su questo prendo un impegno, perché abbiamo già aperto un ragionamento e quindi ci possiamo mettere in conto,
sì.
Perché alcuni di noi sono convinti, altri meno, ma insomma la discussione è aperta.
Sì.
Quindi magari prendo contatto con te, per anche magari solo nella forma di presentazione del libro inizialmente, però è una discussione aperta che va affrontata, perché le resistenze sono molto forti. Io l'ho visto, pensavo che avremmo potuto affrontare abbastanza tranquillamente la questione della pena, mentre ho visto che ci sono ancora molte resistenze sulla questione della pena, che deve essere punitiva e non può essere rieducativa semplicemente, ma questo non per dire con persone generiche, no? Ma con gente che peraltro è comunista, è,
sì, sì.
E quindi anche sulla protezione alla società, sono su questi aspetti della giustizia che fanno sì che la gente a queste cose, non ci pensa o ci pensa soltanto in termini di autoprotezione, che poi falsa, insomma, perché non conclude. E quindi appunto per questo vogliamo fare questo lavoro.
Con piacere.
Quindi poi magari.
Sì.
Potrebbe essere interessante, visto che sei di Porta Romana, via la sede dell'Arci, dove ci vediamo 2 o 3 volte all'anno, che c'è anche l'associazione di artigiani del quartiere, per colmare con gli altri.
Noi lo facciamo con questo, faremo la biblioteca oppure la nostra qualcosa. Sede e comunque c'è, siamo attenti ai ragazzi di Milano,
sicuramente
ai ragazzi di questo tempo.
Bisognerebbe che ognuno provasse anche solo un giorno per capire come funziona e se davvero serve, sai, che un giorno.
La mia zia diceva che tutti i giudici dovrebbero prima passare qualche mese in carcere.
Ma loro lo sanno già, secondo me. Io penso proprio più collettivamente, proprio alla cosa. Perché è vero, che altrimenti si pensa che serva. Che serva. Attenzione, proprio che serva. E che abbia una funzione.
Una cosa, non so se tu hai preso, non che ti voglio indurre a prendere il libro, ma l'hai preso, cioè nell'ultimo capitolo c'è una parte che tocca questo aspetto, perché molti di noi sono convinti che uno prenda l'ergastolo per il reato che ha fatto, cioè questa è una grande idiozia, cioè oggi l'ergastolo si prende in base ad un concetto, alla concezione di pericolosità sociale che i magistrati si fanno delle persone, cioè ciò che tiene la persona all'ergastolo è il fatto che, siccome non ha messo qualcun altro al suo posto in galera, viene considerata socialmente pericolosa. Ma questo proprio solo leggendo i giornali, cioè se tu invece metti qualcun altro al tuo posto, pure se hai fatto 32 morti nel modo più atroce, non vai all'ergastolo. Quindi non è il reato, uno dice vabbè, quello ha ucciso, deve stare, no, non funziona così. Il libro, uno degli spostamenti che fa, l'ultimo capitolo, è quello di dire che non si va all'ergastolo per il reato, ma si va all'ergastolo per il tipo di posizione che si ha. Quello è la cosa da comprendere, perché se no non si parla di una cosa reale, si parla di quello che una persona ha nella sua mente. Quindi una persona ha nella sua mente l'idea che uno commette un delitto atroce e deve andare all'ergastolo. Ma è nella sua mente, ma diciamo non è nemmeno giusto. Ma quella cosa esiste solo nella sua mente. Perché oggi all'ergastolo si va per una concezione che le istituzioni hanno di te come persona socialmente pericolosa. Questo è un aspetto, però è vero. E dici tu, e se vogliamo fare una cosa
io sicuramente adesso ci mettiamo d'accordo. Se non, una piccolissima osservazione nella situazione in cui siete adesso, no, rispetto all'esperienza precedente, è chiaro che lo svolgimento sarà che tutta quella parte che può interessare viene musealizzata in qualche modo, trasformata in un museo dell'Olocausto, insomma, no? Ora, che pure ha una sua funzione, serve a ricordare delle cose, però in modo completamente diverso, insomma. E questo è il rischio da un certo punto di vista, anche se probabilmente amplia, se ci fosse un museo sui museo, il cimitero ricostruito nella piazza di Santo Stefano, sarebbe museificazione, ma nello stesso tempo offrirebbe ancora qualche possibilità. Quindi nel bilanciamento delle due cose bisogna vedere come vanno.
Sì. Noi lì non sappiamo bene come si evolveranno le cose. L'unica cosa sicura è che lì non fanno un resort perché il governo ha questa idea di proiettare ventotene soprattutto verso l'Europa. Santo Stefano di non farla crollare. E sul cimitero non è che c'hanno tante idee, nessuno parla nei suoi progetti del cimitero. Per cui noi stiamo pensando anche di fare dei passi formali verso il comune, perché il cimitero ora è diventato di gestione del comune. quindi di fare dei passi nel comune dicendo noi siamo quelli che portano un fiore e vorremmo continuare queste, cioè cercare di agire per capire anche, perché non sappiamo bene in che direzione andranno e non sappiamo bene se poi veramente iniziano questi lavori. Cioè, l'unica cosa certa è che non si accede più come una volta e che quindi anche Salvatore ha dei problemi. No, poi se ci teniamo in contatto, no, chi vuole, chi vuole di voi vi informiamo poi anche di come si sviluppa questa cosa.
Io certamente. Comunque questa cosa noi la faremo, se qualcuno è interessato prendo un indirizzo e
sì.
Questo per questa cosa che facciamo qua noi a Rosso
Sera.
Rosso
si spera.
Ha preso questa cosa.
Allora, no, me ne sbaglio io, vuole leggere tutto. Un messaggio dentro la bottiglia. A furia di starcene chiusi sottoterra, con l'erba sopra il groppone, abbiamo avuto modo di riflettere a lungo. Non c'è stato giorno o notte in cui non ci siamo messi a sbraitare e litigare, e tra bestemmie e imprecazioni ognuno ha gridato la sua. A nulla è valso il rumore della tempesta o la dolcezza della luna. Si finiva sempre a maledirci l'un con l'altro. Perché in fondo, per colpa del luogo in cui ci troviamo, ci siamo trasformati in volgari pirati. Non ci importa se tra noi c'è stato un letterato, un uomo fine per studio o formazione, o seppure c'era qualche anima sensibile. Questi sono i morti. Perdonateci, ma abbiamo dimenticato le buone maniere. Noi, da qua sotto, non possiamo godere dei fiori, ma ci incastriamo tra le loro radici maleodoranti. Siamo confinati nella pietra, circondati dall'acqua, in un luogo in cui nemmeno da morti si può scappare. E, neanche morto, qualcuno viene a farci visita. O meglio, veniva. Un giorno di sole e di caldo maledetto siete arrivati a pestare le vostre scarpe sulle nostre teste marce. Sentivamo all'inizio con un misto di fastidio e risentimento che passeggiavate timidamente sui nostri cadaveri decomposti. Abbiamo poi sentito le vostre voci, così diverse dal canto stridulo del gabbiano che comanda il cielo sopra noi. E così ci siamo zittiti per lasciarvi parlare. E con grande stupore ci siamo accorti che venivate a cercare noi. Alcuni si sono agitati sotto il loro fango, altri si sono paralizzati come una rievocazione del rigor mortis, e quelli di noi più svegli li hanno apostrofati dicendo: «Cosa fai, cretino? Lo vedi che sei già morto?» Ma la paura serpeggia anche tra i cadaveri, a quanto pare. Dopo un tempo che non sappiamo a quando possa corrispondere, i suoni sopra le nostre teste si sono calmati e un senso di pace ci ha colpito, facendo vibrare l'essenza delle ossa. Per chi di noi ancora aveva la fortuna, per chi di noi aveva la fortuna di averla ancora. E allora il rumore del mare è diventato un suono. Il gabbiano si è trasformato in messaggero che ci annunciava il vostro arrivo e le rocce ci hanno offerto un riparo dalle tristezze del ricordo, e abbiamo imparato ad aspettare, ad aspettarvi, e voi non ci avete mai deluso, perché ogni anno siete tornati a zampettare sulle nostre tombe spoglie. E la formica ci ha detto che ci avevate regalato delle croci, e la cicala che avete messo dei nomi, e la sfodero che avete lasciato scivolare delle lacrime. E così, dopo esserci consultati ancora a suon di bestemmie ed imprecazioni, abbiamo deciso di affidare alle onde un messaggio nella bottiglia affinché sappiate che siete i benvenuti e che se la prossima volta vi sdraierete a pancia a terra sulle nostre tombe sarà come scambiarci un bacio da fratelli, perché noi, con le nostre mani scheletriche, toccheremo le vostre di carne, le ossa lucide dei crani rifletteranno i vostri volti affaticati dal sole e i buchi orrendi delle orbite si riempiranno della liquidità del vostro sguardo. Compagni di avventura, che il vento vi sia sempre in poppa affinché torniate a visitare i vostri morti. Non dimenticateci in una tomba, perché già tomba è il mondo tutto.